Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. I'll tell you, another great play.
Ball is tipped. Scooping under James Laurinaitis, and the streak is over. Interception on a tip ball. Chris Long gets a piece, and Aaron Rodgers is human.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 32. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Ciao Sal, 5-0 and counting.
Esattamente, 5-0, 24-10 contro i St. Louis Rams e ho vinto il derby casalingo nel giorno del mio compleanno, quindi tanta roba. E secondo te dove si deve firmare per vincere le partite di 14 punti nel giorno in cui il tuo quarterback fa 3 turnover ed è il leading rusher della squadra?
Beh, guarda, forse siamo abituati un po' troppo bene, Sale, cioè, e non è una mia idea, è un'idea che sento anche da altre parti, da altri stati, tipo dall'America. Siamo 5-0, abbiamo battuto una squadra che sicuramente non è una squadra materasso, ok? Abbiamo battuto per di 2 touchdown di differenza, ok? In un giorno in cui il nostro quarterback non ha giocato particolarmente bene, la partita non è mai stata in discussione e mai abbiamo rischiato di perderla, quindi è ancora l'inizio della stagione, stiamo per entrare nella fase calda, quindi va più che bene, secondo me. Ecco, per riproporre una domanda proposta da Jason Wilde nel podcast di ieri in Green and Gold, da quanto contento sei da 1 a 10? Io direi 9 e mezzo, dopo il mezzo punto in meno è solamente per il discorso infortuni, ecco.
Sì, anche perché voglio dire, per esempio, Richard Rodgers, che non ha avuto una buona partita tutto sommato, però Richard Rodgers non droppa quel pallone nel quarto, praticamente il touchdown di 30 yard, e sei 28-10, esatto. E hai fatto il blowout di nuovo, quindi voglio dire...
Voglio dire, siamo 5-0 dove tu sei, in un attacco che può solamente migliorare, ok? E la difesa che sta a tratti dominante, ok? Forse non abbiamo trovato i migliori attacchi della Lega, però comunque dominante, ok? E comunque gioca senza Morgan Burnett, che fino all'anno scorso era un pezzo, forse il pezzo più importante della difesa, ok? Si è trovata senza Sam Barrington dopo una partita, ok? E ha perso Nick Perry, ha perso BJ Raggi domenica, e quindi siamo 5-0 e abbiamo possibilità di migliorare. È questo il punto su cui dobbiamo confrontarci. Se noi guardiamo le altre squadre che sono 5-0, sì, ok, Denver a questo punto ha molti più punti interrogativi di noi. Cincinnati sta giocando molto, ma molto bene, ma quanto può migliorare ancora Cincinnati rispetto a quello che sta giocando adesso? Quindi, 5-0, sì, abbiamo dei problemi, ok, ma siamo anche abituati bene, secondo me.
Esatto. Poi, voglio dire, la difesa si può dire, per esempio, però Gurley ha corso per 150 yard. Sì, i Maroni, perché 55 yard li ha fatti in un'azione, ma per il resto correva a 3-5 di media.
Sì, ha fatto cosa corsa 25-30 volte, ha corso, a un certo punto è uscito, sì, non ne poteva più. E parliamo di sicuramente un giocatore più che bravo, perché comunque è un rookie, la seconda partita da titolare, a me ha impressionato, sinceramente, sì, sì, sì. Garley, assolutamente, quindi niente da dire. Però l'abbiamo contenuto più che bene. Nick Foles, che anche qui non parliamo di Peyton Manning, ok, però comunque per un quarto e mezzo gli continuavano ad arrivare carri armati in faccia, e comunque ha continuato a giocare la sua partita finché al quarto è riuscito ancora a lanciare una bomba di 50 yard. In campo vanno anche le altre squadre, dobbiamo capire sinceramente, quindi non è che siano tutti agnelli sacrificali dove vengono al lambo e se ne stanno buoni, quindi sono comunque ottime squadre.
Sì, poi io sto continuando a vedere il futuro Defensive Player of the Year con numero 52 dei Packers, sinceramente, perché ha fatto un'altra partita di quelle in cui non si sapeva da dove arrivasse.
No, ragazzi,
un impatto allucinante. Io l'ho scritto anche tempo fa, è praticamente per la difesa quello che è Aaron Rodgers per l'attacco. Se gira lui, gira tutto.
In questo momento sì, Dio lo preservi sano. Che come sappiamo, al 100% Clay è uno dei primi 5 difensori della Lega, ok? al 90-95 già le sue prestazioni calano. Ok, quindi Dio lo preservi sano, perché in questo momento hai assolutamente ragione.
Tra l'altro una partita spaziale in generale di tutta la linea difensiva, però Daniels ha fatto una di quelle partite straordinarie, non so cosa ne pensi te. Io non facevo in tempo a vedere lo snap che lui era già nel backfield quando doveva andare in pressione sul quarterback, non riuscivano a tenerlo. Tra l'altro anche il sack che ha fatto Matthews in cui è arrivato dritto per dritto senza che nessuno lo bloccasse, in pratica la guardia e il tackle avevano voluto fare il double team su Daniels e quando è arrivato Matthews si è trovato strada libera per quello.
Ti dico tre parole, pay da man.
Ma sì,
Perché no,
tanto.
ma cioè, Daniels come BJ Raji, anzi quando è uscito lui siamo magari un po' calati sulle corse. Mike Pennell, lo stesso Mike Pennell benissimo, per non parlare poi degli outside linebacker che arrivano da tutte le parti, da Peppers a Perry che sfortunatamente si è infortunato nuovamente, sembrerebbe sia fuori dalle 2 alle 4 settimane. Anche Neal molto bene, secondo me, domenica. Elliott che ha fatto secondo me un bellissimo braccio su una corsa, mi pare.
Sì, lui è stato magari meno appariscente,
Appariscente,
esatto.
perché forse si è abituato bene, anzi,
Sì.
magari. Ma no, ma cioè, non ne trovi uno che abbia giocato male. Poi, se vuoi parlare di defensive back,
Mamma mia.
Shield è stratosferico. Randall è un rookie, è la quinta partita che fa, ma a me pare già un veterano consumato a volte. Verrà battuto. Spero che continui così, perché se continua così, cioè, è tanta roba. Rollins, che è la prima volta che lo vediamo usato in maniera estensiva, fa 2 intercetti e uno lo riporta in end zone. Hayward, che poverino, sta facendo il suo senza infamia né lode. A questo punto, cioè, non vedo modo come possano pagarlo l'anno prossimo se le cose vanno avanti così. E poi, vabbè, Clinton Dix è ancora spaziale, secondo me. E Mike Hyde lo stesso. No,
Sì, Hyde ha
difesa.
sbagliato, se proprio, solo il placcaggio sulla azione da 55 yard
Sì,
di Gurley.
esatto, è vero, hai
E tra
ragione.
l'altro in quell'azione lì, riguardandola, ho notato una cosa che in diretta non avevo notato, ossia che avevano messo in movimento dalla destra verso la sinistra Austin, che era, in pratica doveva far finta di ricevere la jet sweep, e Randall l'ha seguito perché era lui in copertura. Nel momento in cui la corsa invece si è sviluppata sulla destra e Randall era da tutt'altra parte, lui ha preso su e è partito a razzo e a fare il placcaggio dopo 55 yard è stato lui. Quindi
Ah, neanche io non
tanta
l'avevo
roba.
vista questa. No, andare avanti così, tanta roba. No, sulla difesa, secondo me, c'è poco da aggiungere a parte questa, quindi no. Speriamo che il Signore voglia preservarli, quindi andiamo avanti così. No, vabbè, secondo me, addirittura meglio del 2010. La seconda partita, diciamo che, non dico che la vincono loro, ma danno il grosso contributo a portarla a casa, la danno loro. E quindi se cominciamo a vincere anche le partite che fino all'altro giorno le perdevamo perché l'attacco non girava al 90%, al 100%, cominciamo a essere veramente pericolosi, cominciamo a divertirci veramente.
Poi guardando i dati, per esempio, uno vede, ah cavolo, però St. Louis ha fatto 344 yards totali, sì. Le 55 di Gurley le abbiamo già dette. Completo da 68 yards concesso da Rollins, è arrivato a 54 secondi dalla fine, quindi garbage time anche lì. E per il resto,
No,
altrimenti gli togli questi 120 yard.
contiamo quante volte hanno avuto la palla in mano, perché magari il nostro attacco non
Esatto.
riusciva a stare in campo. Quindi cioè, va giudicata nel complesso la partita. Quindi, no, va bene, sulla difesa, secondo me, cioè, non lo so, Capers o ha sentito le madonne che tutti gli diravamo, o l'hanno svegliato, oppure cioè, si parlava la settimana scorsa che avesse semplificato il playbook, ma cazzo, poteva farlo prima?
Guarda, io ho
No?
letto una cosa, mi pare fosse sulla Press Gazette. Uomini della linea di difesa dicevano che quest'anno possono essere molto più aggressivi perché hanno avuto via libera da Capers, perché prima non voleva invece che arrivassero i bloccatori su AJ Hawk, e quindi volevano fare in modo che i bloccatori li tenessero loro, piuttosto che farli andare, che ne so, nel running game su AJ Hawk, che non sarebbe riuscito a tenere il bloccatore. E quindi quest'anno praticamente possono essere più aggressivi, hanno la luce verde, ma con virgolettato, questa cosa qua mi pare l'abbia detta sia Guyon che Raji, e quindi praticamente possono fare quello che gli pare in linea perché non devono temere di quello che succede poi dietro di loro.
Beh, era ora.
Ecco,
Ecco.
però
No,
vabbè, a parte quello, cioè sinceramente,
si può aggiungere poco, insomma, si può aggiungere poco.
ecco, l'unica cosa che io ho notato, e sai che purtroppo sono un nerd, non ci posso fare niente, l'azione della jet sweep che poi è finita in touchdown per Austin, è stato lì Clay Matthews, probabilmente l'unico errore che ha fatto era in pratica all'esterno dell'outside linebacker, in quello che penso sia il bare front, lo chiamano. In pratica lui non ha settato l'edge perché si è sparato a cannone dentro, Austin ha tagliato all'interno, tra l'altro non c'era neanche Hayward, che non aveva seguito Austin nella motion, per cui poi trovandosi strada libera all'interno non ha neanche dovuto Austin allungare verso l'esterno ed è entrato, si è trovato soltanto mi pare sulla 1 yard, però è riuscito a entrare. Mentre invece nel
Sì.
secondo tempo hanno in pratica evidentemente capito la lezione e mi ricordo che c'era invece Molumba come outside linebacker. E lui invece la edge l'ha settata meglio, nel senso che lui si è fermato e in pratica ha impedito a sempre Austin di tagliare all'interno come aveva fatto nell'azione del touchdown. È andato dritto e stavolta invece c'era Rollins, mi pare che era su di lui in copertura, per cui ha attraversato il campo dalla nostra parte e ha fatto il placcaggio per meno 1 yard. Per cui lì è stata
Vabbè,
invece difesa bene.
sulla
L'unica cosa che mi
touchdown,
aveva lasciato un po' così era quella, ecco.
sul touchdown, insomma, il Madison non me lo ricordo, ma ricordo che Hayward praticamente non l'ha seguito e si è trovato praticamente a Clinton Dix davanti a questo qui, cioè, secondo me, nell'uno contro uno, cioè, non lo fermi.
Sì, ma
Quindi,
infatti.
no, no, prima possiamo parlare dell'attacco, perché della difesa possiamo aggiungere poche altre,
Ecco,
secondo
guarda, io passerei prima agli special team perché a me
me. Va bene.
sinceramente sono piaciuti. Nel senso, io quest'anno vedo una squadra, poi al di là di tutto, gli errori individuali che ci stanno, eccetera, io vedo una squadra che comunque è allenata bene. Nel senso, loro la finta di punt l'hanno riconosciuta subito. E ci è voluto intanto questa azione da fenomeno del punter che prima ha fatto la pump fake, poi si è allargato all'esterno e ha lanciato, ma era coperto il tight end, penso che fosse, che ha
Sì,
ricevuto, soltanto che è scivolato Goodson.
sì, era coperta, assolutamente sì.
Per il resto, vabbè, Crosby è andato sempre in touchback, a parte una volta, ma vabbè, non è successo niente. C'è stata quella azione sul field goal, poi insomma è stato annullato per la holding di Richard Rodgers, ma quello lì è un errore individuale, c'è poco da fare. E così come dopo questa finta di punt hanno bloccato un field goal con Deaton Jones, per cui da quel drive non hanno preso punti lo stesso, per cui a me sinceramente gli special team piacciono.
Anche perché, ripeto, giocare peggio degli anni scorsi era difficile, ok?
Sì.
Quindi no, però comunque stanno giocando bene. Cioè, comunque, cioè, il special team è quella parte del gioco che tu te ne accorgi quando lo fai male, ok? Quando lo fai bene o lo fai discretamente o lo fai sufficientemente, cioè, sembra che ti sia dovuto, ok? Invece quando fa schifo, te ne accorgi perché perdi le partite. Invece è una parte del gioco che ha la stessa importanza dell'attacco e della difesa. Se tu guardi bene.
No, poi per carità, adesso c'è ancora bel tempo e quindi il pallone va tranquillamente in touchback, sia il nostro che quello degli altri. Poi magari più avanti vedremo come
Esatto.
saranno le coperture
Esattamente.
sui ritorni avversari, come saranno i ritorni nostri, insomma, è ancora presto per questo. Però io sto vedendo comunque, ho detto, allenati bene e dei giocatori aggressivi che sanno quello che fanno. A volte forse un po' troppo aggressivi, tipo Janis con quel pallone sulla 1 yard, poteva stare fermo, però meglio, secondo me è meglio più aggressivi che meno, ecco.
Beh, l'errore deve venire meglio adesso che dopo, ecco.
Sì, anche quello. Poi, per carità. Per cui,
Beh,
chiusa la parentesi special team,
allora questo
passiamo.
attacco sei preoccupato?
Io no, sinceramente per un cazzo. Detta, la dico così, così si capisce perché no, a parte che Rodgers una giornata così se la può permettere, però per il resto, cioè voglio dire, loro hanno messo sempre, costantemente, la safety dentro il box. Per cui loro giocavano con una safety alta e giocavano press coverage sui nostri tre ricevitori, perché noi giochiamo sempre con tre. Con la box piena così non riesci a correre intanto. Due, ci sta che magari hai la giornata storta, considerando che i tuoi ricevitori non sono neanche in pieno della forma, perché Jones veniva da un mezzo infortunio.
No, me lo sono scritto. Tu hai Jordy out. James Jones veniva da hamstring. Cobb ha il problema alla spalla. Davante Adams out. E ti rimane con Sunny al 100%. Ty Montgomery che è un rookie. Jeff Janis che è stato impiegato in 0 snap offensivi. E Jared Abradaris che è stato impiegato in 1 snap offensivo. Cioè quello quando ci siamo inginocchiati alla
Kneel down,
fine.
sì. No, infatti, cioè, voglio dire, ok, i miracoli che ci ha abituato a fare Rodgers, però avevamo di fronte intanto una signora difesa. E non riuscivano a liberarsi dal press coverage e soprattutto non è che avesse tutto questo tempo per lanciare Rodgers perché loro hanno un front four della Madonna, per quanto sia stato limitato parecchio dalla nostra offensive line. Per cui, poi tra l'altro non erano per nulla preoccupati giustamente del nostro attacco sul profondo, per cui loro si mettevano tutti lì nella zona intermedia e non c'era spazio, cioè Cobb non aveva spazio, non c'era spazio per niente. L'unica cosa che appunto penso che manchi, ma non so, prima o poi tornerà, è una minaccia downfield che allunghi la difesa, per usare una roba calcistica forse. Però allunghi la difesa in maniera tale da creare spazio nel mezzo per Cobb, per dire.
Sì, ecco, io sottoscrivo quello che vedo da te. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi, magari un po' più di varietà nel gioco, perché continuiamo a vedere costantemente questa formazione a un running back, un tight end e tre wide receiver. Non ne andiamo fuori da questa formazione, cosa c'è? A differenza degli anni scorsi, ma negli anni scorsi avevamo molta più varietà. Ok, e quindi magari le difese dopo 5 partite ti prendono anche le misure su queste cose qua. Oltre a questo, non abbiamo mai visto magari Cobb o Montgomery nel backfield, che era stata un'opzione che abbiamo già usato, però meglio così, magari così le teniamo per le partite successive. È vero, i nostri ricevitori non sono mai riusciti ad essere aperti. Ecco, dove io critico Roger, ma per l'amore di Dio, ma non come giocatore, mi piacerebbe che desse un po' più di fiducia ad altri giocatori che non siano Jones e Cobb. Okay, anche Montgomery, che secondo me sta facendo benissimo, okay, lo vorrei vedere un attimo più nel vivo del gioco, per non parlare poi di non ci manca questa minaccia nel profondo. Ok, proviamo a dare due o tre palle a Janis, ma non perché Janis sia un fenomeno, assolutamente, non è che sia il nuovo Jordy Nelson, ma solo per capire se ci può stare o no in questa lega. Perché finché non lo provi, neanche puoi scoprirlo, secondo me. Per rispondere a una delle domande che ci hanno fatto, Jameson sì, è un fenomenale, però insomma, cosa sfrutta Jameson? Sfrutta la fiducia che ha Rodgers in lui. Hanno già lavorato tantissimo negli anni scorsi insieme, e quindi la classica palla 50-50 a Jones la tira. Magari a Montgomery, per non parlare degli altri, non ancora.
Sì, anche perché voglio dire, non è che riesca a liberarsi più di tanto, non è che lo trovi mai wide open, James Jones. Lui si libera nel
Esatto.
momento in cui con il corpo, con l'esperienza, riesce, sa
Esattamente.
dove Rodgers gli lancia il pallone.
Esatto, esattamente. Quindi in questo io mi sento di dire qualcosa, di tirare le orecchie a Roger, ma cioè, mi volevo dire, tirare le orecchie nel senso proprio cioè, senza voler assolutamente metterlo in discussione.
Ma sì, ma anche perché tanto ormai una stagione senza intercetti non lo fa, per cui anche se ne fai degli altri,
No, anzi,
vinciamo, chi se ne frega.
per fortuna li ha fatti e quindi non se ne parla più, almeno per i prossimi 2 anni e mezzo non se ne parla più e basta, quindi va bene così. Ecco,
No, ma infatti ti ricordi
altra
che lo
cosa.
dicevamo anche prima, subito dopo l'infortunio di Nelson, tipo, sì, però adesso Rodgers dovrebbe poi tirare un po' dei palloni in più a caso, magari se non ci sono ricevitori aperti.
Sì, assolutamente. Altra cosa, l'hard count. Vabbè, è bellissimo, funziona. Magari è funzionato forse una volta solo domenica scorsa, però l'hanno fermato subito. Ma se tu aspetti ogni gioco che arrivare ai 2 secondi, cioè la difesa dopo 2 drive lo capisce, quindi cioè, magari un attimo. No, tutto qua, per l'amor di Dio, abbiamo vinto di 14 punti, vabbè che di 7 li ha messi la difesa. Insomma, già il ritorno, ma dopo il bye di Devante Adams, comunque le cose cambiano, ok? E comunque fra un mese saremo molto diversi da come siamo adesso. Si comincerà a correre di più, lei si sta correndo poco, sta correndo poco per diversi motivi, adesso gli dirai te magari, ok? Però secondo me fra un mese l'attacco che vedremo sarà molto diverso, anche gli anni scorsi abbiamo cominciato non proprio velocissimo, ok? E poi l'importante è entrare in forma quando è novembre, dicembre, lì è il momento della stagione dove devi essere al 100%, dove devi cominciare dopo le cose si fanno
Ma
serie.
sì, ma fossimo 2-3 potrei dire, cazzo, però non riusciamo a correre quest'anno, sì, però non c'è la minaccia sul profondo, ma chi se ne incula, siamo 5-0, vincere in qualsiasi modo va benissimo, adesso, come sempre in realtà. Per cui tutto riguadagnato, cioè nel senso, se non si fosse fortunato nessuno, guarda, sarei l'uomo più felice del mondo, dopo aver battuto i Rams di mio fratello ed essere
Sì.
5-0.
Poi Lessi è vero, Lessi non ci ha abituato bene gli anni scorsi, ma anche gli anni scorsi le prime partite le aveva cominciate molto, in maniera molto tranquilla, ecco, voglio dire. Lessi tra l'altro non è al 100%, okay?
Ma secondo me neanche al 75%, tra l'altro.
Ecco, perfetto. Tra l'altro è importante che Lessi sia in forma e sia fresco per quando, per fine novembre e dicembre, quando diventeranno delle battaglie, magari su terreni fangosi e magari non proprio belli, in giornate soleggiate come quella che era di domenica. Quindi è bene che arrivi fresco a fine novembre e dicembre, quindi non con 500 corse sulle spalle, ok? Ovvio che poi tieni conto che la nostra linea è una linea fatta per difendere Rodgers, non è una fatta per aprire barchi sulle corse, anche se l'anno scorso si è abituato bene, però ti ripeto, secondo me ancora qualche partita e poi non puoi essere preoccupato, ecco.
Ma poi
comunque
dire...
i punti continui a metterli, ecco,
voglio dire.
Piacerebbe un po' più di varietà, però è giusto anche tenerla per dopo. Ecco.
In ogni caso siamo arrivati alla partita come il terzo miglior attacco sulle corse, per cui voglio dire abbiamo corso finora, magari ho corso di più Starks, per carità. Però in ogni caso se la difesa avversaria è forte e ti mette 100.000 uomini nel box, non riesci a correre, è una questione di fisica, non so di quale materia scientifica sia, però insomma se loro
poi
sono in
che...
di più. Siamo entrambi soddisfatti alla fine di questa vittoria. Rischiamo di andare al bye imbattuti, chissà.
Mi tocco, mi sto toccando. Okay.
Esatto, se vuoi la cancello, no dai, la teniamo questa.
Ok, tienila e parliamo
in ogni
di
caso,
San Diego.
Esatto, San Diego, intanto.
Allora,
a San
intanto...
Diego, a vedere San Diego ci sarà Stefano Saccardi.
Eh beh, oh, ecco. Tutta
quindi,
la
qualsiasi cosa succeda sarà colpa sua.
Esatto, nel bene e nel male. È giusto che sia così, è ok. San Diego arriva e viene... dalla West Coast deve venire nella East Coast e gioca dopo Monday Night, la stessa cosa, la situazione che lui aveva avuto quando siamo andati a San Francisco, quindi non sarà una settimana semplice per loro. San Diego è una squadra che è da qualche anno che è lì per fare bene e non riesce a farlo per diversi motivi. Ha un quarterback che è molto bravo, secondo me è sottovalutato, un running game più che decente, ecco, quest'anno forse gli manca gli uomini di linea offensiva che mi pare siano stati infortunati o hanno avuto grossi problemi lì, per il resto ce ne parlerà in maniera più competente Daniel Molinari e Ride the Lightning di Plate USA, okay, che abbiamo invitato in trasmissione dopo una nottata non proprio semplice contro gli Steelers. Vediamo cosa ne pensa, ecco.
Esattamente. Io, facciamo, ecco, parlare della squadra a chi ne capisce.
Mi permetto di dire che l'ultimo scontro San Diego Green Bay io l'ho visto dal vivo a San Diego nel 2011, era stata la stagione del 15-1, sì. C'era San Diego che era praticamente metà stadio e ti faceva Packers.
Sbaglio, è finita tipo con 100 punti complessivi, mi ricordo.
Sì, è stata una cosa allucinante, siamo andati avanti, abbiamo avuto due pick six, mi ricordo. Poi ovviamente era l'anno in cui la difesa non fermava neanche mia nonna sulla sedia rotelle, e quindi sì, alla fine siamo arrivati praticamente abbiamo quasi riscatti di perdere alla fine, però...
Hai visto una bella partita, dai.
Sì, divertente, sicuramente.
E allora, facciamo parlare di San Diego a chi conosce bene San Diego.
Esattamente. Ciao Daniel.
Ciao.
Ciao a tutti, ciao, grazie per l'invito.
Grazie a te di esserci ospite.
Dobbiamo parlare di Chargers. Voi ti invito, se dopo la dei Chargers, dopo questa partita, cioè dopo questo lunedì, potrei essere non la persona più ottimista della scena. Cosa c'è da dire su una squadra che in questo inizio di stagione sta soffrendo molto, secondo me, dal punto di vista del coaching staff? Mike McCoy è un po' al punto di rottura al terzo anno, dopo che le prime due stagioni comunque sono state, la prima molto positiva, la seconda... non si è andati ai playoff, però comunque il roster è anche meno talentuoso e comunque il percorso di ricambio che era già iniziato l'anno precedente stava avendo dei buoni risvolti. Questo inizio di stagione sta avendo parecchie problematiche San Diego a trovare il bando della matassa, soprattutto sulla sideline. A livello di offensive coordinator e defensive coordinator c'è qualcosa da rivedere, e la partita contro gli Steelers purtroppo ne è stato l'esempio più lampante, fra gestione del cronometro, che è una cosa che San Diego purtroppo sembra non essere in grado, ma questo non sembra essere un problema solo dei Chargers, ma in generale un po' di tutti gli head coach in giro per l'NFL, e soprattutto difensivamente ci sono dei problemi a livello proprio
umano, mettiamola così, cioè non ci sono giocatori in grado di placcare, che per un gioco, non so, chiedo a voi, però a me sembra che per il football placcare sia una cosa
sembra sentir parlare di McCarthy e di Green Bay, Salvatore.
Infatti stavo notando,
Esatto,
anche dal
cioè,
nome
infatti.
Mike, Mac, sì, è abbastanza simile.
No, dai.
Tra l'altro Mike McCoy incontrerà per la quarta settimana di fila un allenatore che si chiama Mike, è una curiosità idiota, però
No, sono quelle cose che a noi
è una
piacciono, in
cosa
realtà.
così, e ci sta. Cioè, esatto, quindi, ma dopo Mike Tomlin c'è anche Mike McCarthy, Mike Zimmer e bla bla bla. E, comunque la cosa buona e positiva è che insomma, nelle secondarie i Chargers soprattutto hanno recuperato un personaggio come Jason Verrett, che è un cornerback secondo me giovane e molto talentuoso, che è riuscito ad annullare Antonio Brown sostanzialmente. E quindi questa è un po' la chiave di lettura dei Chargers, cioè riuscire a limitare Rodgers soprattutto sui lanci. E a livello dei secondari la delusione arriva da Brandon Flowers, che non è un buonissimo cornerback secondo me, ma in questo inizio di stagione si fa bruciare spesso e volentieri. E uno come Rodgers, insomma, diciamo che le sfrutta parecchio volentieri delle errori delle secondarie, e soprattutto Weddle, anche lui contro gli Steelers, si è mangiato ogni play action che Eli chiamava, e non oso immaginare se mangia ogni audible che Rodgers può fare, mettiamola così, che difensivamente San Diego ha qualcosa veramente da far quadrare, soprattutto a livello anche di pass rush, dove a livello centrale, se noi consideriamo i linebacker, ci sono Donald Butler, c'è Denzel Perryman, c'è Manti Te'o, che sembrano essere nella posizione sempre giusta per fare l'azione, ma non la chiudono. E non chiudendo l'azione con il tackle, piuttosto che con il sec, piuttosto che non lo so, con quello che volete voi, cioè va a finire che il guadagno per gli attacchi avversari è sempre quello di giocarsi dei secondi e dei terzi down piuttosto brevi, piuttosto corti. Questo difensivamente parlando. È una squadra che comunque contro gli Steelers, boh, come hai detto tu, Matteo, fuori onda, cioè sembra una squadra assolutamente in controllo, San Diego. Sinceramente non ho mai temuto che potessimo perderla. Poi dopo è successo quello che è successo. Anche dopo diciamo, la mega bomba di Michael Vick. No, San Diego sta giocando bene in attacco, secondo me ne verremo a capo. Steelers comunque limitati anche per via di Michael Vick. E invece no, nel senso, cioè l'ultimo drive è proprio quello che San Diego sa fare al suo peggio, cioè veramente placcaggi sbagliati, schemi secondo me anche sbagliati, perché Michael Vick non li puoi lasciare correre 25 yard così, e soprattutto la penalità finale. Sulle penalità poi ci sarebbe da ampliare un bel discorso che i Chargers soffrono anche per via degli infortuni, e questa è l'offensive line, e secondo me la partita contro i Packers si deciderà un po' sulle linee, nel senso che l'offensive line dei Chargers vede, almeno attualmente, io non ho poi letto l'injury report di oggi, vede 3/5 della linea titolare fuori dagli allenamenti, e quindi ci sono giocatori presi dal free agent adesso, undrafted, giocatori della practice squad che sono catapultati come titolari.
Sì, avevo letto
E
qualcosa e
da lì.
anche un paio di riserve, forse non si erano allenati l'altro giorno, tra l'altro. Erano 4-5 che non si erano allenati, avevo letto. Sì, infatti volevo arrivare lì, che il problema dell'attacco forse è questo offensive line che sembra che abbia grossi problemi e si sposa magari in quello che in questo momento dei Packers è uno forse del reparto più forte tra defensive line e gli outside linebacker che riescono a portare una pressione che sinceramente io non vedevo da anni, ecco, quindi.
Esatto, sì, perché Rivers ha subito tanti blitz dalla difesa di Pittsburgh e quindi questa è stata una cosa che l'ha messo veramente tante volte in difficoltà, ma non lui, che comunque Rivers sa resistere abbastanza sotto i blitz, non si tira indietro, lo conosciamo, cioè un QB che anzi tante volte farebbe meglio tirarsi indietro per gli after sack. Però ha giocato una partita dignitosa, però a livello delle penalità, quello sì, si è fatto sentire, cioè tante penalità che
Tanti
hanno
holding,
ammazzato,
vero.
tanti holding, esatto, e questo ha portato a dei drive magari positivi, io mi ricordo dei drive chiusi, tranquillamente riportati indietro per holding. Insomma, se i Packers riescono a mettere in difficoltà in questo modo, anche sfruttando le penalità, la linea offensiva dei Chargers, San Diego avrà vita dura, soprattutto perché poi giochi a Lambeau Field. E non giochi al Qualcomm Stadium, dove insomma già Lambo non è uno degli stadi più semplici da affrontare.
Ultimamente
E
no, fortunatamente per noi, ecco, quindi.
Esatto, no, poi vabbè, io ripeto, la squadra che Green Bay che mi sta simpaticissima, infatti ero anche dispiaciuto per Jordy Nelson, che è uno dei miei, è una delle mie, uno dei miei giocatori che io amavo, avevo la maglietta sua di Kansas State, pensate.
Ah, ecco.
Non so perché, ma perché mi regalarono questa maglietta di Kansas State ed era di Jordy Nelson.
Ecco, Salvatore, quindi, quella di Jordy Nelson, la throwback che useremo domenica, ecco.
Sì, quindi me sono fatto portare da Matteo da Lambeau Field.
Esatto.
Parlando di giocatori che amiamo, io invece dei Chargers amo Melvin Gordon. Come se la sta cavando? Nel senso, io ho guardato un po' di statistiche, ho visto da una parte che ha corso a 3.8 di media praticamente, mi pare 270 yard complessive, ma ha già avuto 4-5 corse da più di 20 yard, quindi diciamo la big playability magari ce l'ha, è la linea che lo limita anche lì.
Sì, Melvin Gordon infatti è curioso su inizio di stagione secondo me, perché non ha messo ovviamente i numeri che ha potuto mettere su Todd Gurley nelle ultime due partite, però è un giocatore che mi sta piacendo perché si vede che non va giù mai al primo tackle, cerca sempre il second effort e si vede che ha qualcosa, cioè nel senso non è per dirti, io venivo da anni di Ryan Matthews dove comunque cioè è sempre infortunato e comunque sempre molto limitato nei movimenti, mentre Melvin Gordon non lo vedi che ha delle flash move nel suo serbatoio, le ha anche messe in mostra, semplicemente c'è una linea che in mezzo, soprattutto fra le due guardie sia a sinistra che a destra, qua si è infortunato Franklin per esempio, non riescono ad aprire assolutamente un buco, e rimango convinto che anche l'offensive coordinator, che è Frank Reich, sia uno dei punti deboli dei Chargers, non perché non riesca a sfruttare Melvin Gordon al meglio delle sue capacità, ma perché diviene troppo diciamo prevedibile il gioco offensivo dei Chargers, si sposta sempre l'ago della bilancia verso Rivers e anche soprattutto un po' troppo rapidamente senza aver troppa pazienza. Quando tu hai investito su Melvin Gordon io continuerei a investirci, perché comunque anche se non fa guadagni eccezionali come dici tu, ha fatto delle belle corse sopra le 20 yard ed era, per esempio, mi ricordo un'altra statistica che so che a voi fa piacere, era diciamo dai tempi di Tomlinson che non c'era un running back che correva a San Diego per 3 volte sopra le 20 yard, Melvin Gordon c'è riuscito la prima occasione utile, sostanzialmente contro Sati la seconda, e quindi è un giocatore che riesce a spezzare difese e anche fuori dal gioco di corsa sta dimostrando di avere anche delle buone mani, questo era uno dei due che si portava dietro, cioè che in ricezione potesse essere, invece anche contro gli Steelers le cose più positive le ha fatte vedere fuori dal backfield, secondo me crescerà, ma tutto dipende, come hai ben suggerito tu, dall'offensive line, che adesso a questo momento è il problema più grosso che i Chargers devono affrontare.
Sì, mentre venivate magari da un inizio di stagione dove magari pagavate qualcosa a livello di ricevitori, infatti Gates è tornato lunedì, ok? L'Ardarius Green ha avuto qualche problema di salute, anche lui forse è mancato una partita o forse comunque non era al massimo. Se io perdete, mi ricordo una partita contro Minnesota che avete perso, dovete largamente perso, però sostanzialmente praticamente non l'avete neanche giocato in attacco quella partita, e anche perché proprio non avevate le armi per contrastare la forte o meno difesa dei Vikings, insomma. Quindi la squadra che arriverà domenica al Lambo, comunque soprattutto dal punto di vista offensivo, magari qualche arma in più davanti ce l'ha.
Sì, assolutamente, anche perché contro i Vikings viene a pensare che l'unico fosse Keenan Allen, che fece una bella partita. Ecco, questo è anche un altro bel matchup, vedere come Keenan Allen riuscirà a resistere alle secondarie dei Packers. Allen, che a me piace moltissimo, non lo metto in dubbio, è uno dei giocatori che preferisco del nuovo corso dei Chargers.
Hai due fantasy che gioco, ce l'ho su entrambi i fantasy, l'anno scorso anche a me piace molto.
Esatto, e lui è, secondo me è interessante perché è un ricevitore borderline fra numero 2 e numero 1, e secondo me questa è la stagione un po' della verità, cioè ha iniziato bene, positivamente, e anche qua Frank Reich non si deve intestardire a cercare Gates troppo per le vie centrali, va bene contro gli Steelers che avevano un buco lì in mezzo e linebacker, non so come siano messi i Packers, però Clay Matthews mi sembra che nella sua nuova posizione di tutto fare possa essere una, diciamo, una bella cosa da, insomma, da contrastare.
Guarda, ultimamente stiamo soffrendo poche persone in difesa, quindi par troppo bello per essere vero, non siamo abituati a sto ben noi, non so Salvatore fosse d'accordo con me.
Sì. Infatti siamo sempre sul chi va là perché non ci crediamo mai fino in fondo, pensiamo sempre che la partita dopo sarà quella in cui torna la vecchia difesa, per cui speriamo di no, insomma.
No, infatti infatti anch'io stavo facendo questo ragionamento qualche giorno fa, che i Packers quest'anno sembrano aver trovato la quadratura difensiva e insomma sono una squadra temibile, sono sempre stati temibili, ma se difensivamente Capers riesce a fare molto meglio rispetto a che gli anni prima, penso che insomma, cioè non sono mai stato un grande fan negli ultimi anni, devo dire, della difesa dei Packers, immagino anche voi. Mi sembra diversa. E quindi ecco, Keenan Allen sull'esterno, Malcolm Floyd ha i suoi anni, però è sempre un affidabile sul, per stracciare il campo. Si sentirà parecchio la mancanza di Stevie Johnson. Non so sinceramente se tornerà, anche se dovesse tornare penso che sia veramente meno del 50%, una cosa così.
Problema di hamstring, vero? Ve leggevo da qualche parte.
Sì,
e quindi...
hamstring, esatto, che è erroneoso, erroneoso. E insomma lui nello slot è bravissimo, Rivers ha sviluppato una buona chimica con lui, e sinceramente lui è affidabile perché è la seconda alternativa dopo Wooded, e se tu fai rimanere solamente Wooded in campo sai benissimo perché Wooded è lì, cioè anche per le difese è come dichiarare il tuo attacco sostanzialmente. Mentre Johnson confonde anche bene le carte, ma penso che non sarà assolutamente dalla partita, quindi molto sarà anche su Keenan Allen e come riuscirà ad opporsi alle secondarie dei Packers.
Secondo te a livello di game plan, quindi dicevi prima che probabilmente il vostro coordinatore offensivo non punta molto sulle corse, nel senso quando vede che non funzionano si ferma. Io ho notato una cosa intelligente invece che ha fatto Jeff Fisher dei Rams, cioè nel primo e secondo quarto praticamente le corse dei Rams non è che andassero più di tanto, però ha continuato a insistere e alla fine Gordon è arrivato a 150 yard. Tu dici che invece se la difesa dei Packers iniziasse bene fermando le corse, praticamente le abbandonereste?
Secondo me sì, soprattutto se i Packers dovessero riuscire a sfiancare la nostra difesa, che è probabilissimo perché con un QB come Rodgers, al di là della sua bravura, ma è proprio la tipologia di QB che noi soffriamo tantissimo, cioè comunque è abbastanza mobile, che chiama gli audible, che è intelligente dal punto di vista dell'IQ di football, e quindi se i Packers dovessero scappare anche via, ma neanche di troppo, cioè mettiamo ipoteticamente anche un 14-6, mettiamo un 17-6, una cosa così, San Diego assolutamente andrebbe a ritornare reverse centrica, che è una cosa che a me dà veramente fastidio, non avere pazienza, perché come dici tu, cioè Gordon ha i numeri, serve anche per sfiancare comunque la defensive line dei Packers, serve comunque per dare credibilità alle play action di Rivers. Se vai, cioè Rivers alla fine contro gli Steelers ha lanciato quasi 50 volte, una cosa che dici, cioè veramente, cioè, è che gli Steelers avevano grossi problemi sul gioco aereo, però no, cioè un gioco del genere è deleterio, soprattutto perché togli un giocatore che potenzialmente può far male come Melvin Gordon, e escluderlo così dal game plan semplicemente perché non funziona, che poi ribadisco 2-3 yard, 4 yard aiutano sempre per chiudere meglio, per affrontare meglio down. Sapete che Reich sembra avere dei grossi limiti dal punto di vista di gestione della partita, e secondo me si vede molto la differenza rispetto agli anni precedenti, cioè all'anno prima, che era il suo, l'anno scorso che era il suo primo, e quello ancora prima che era comunque Ken Wisenant a chiamare i giochi, e vabbè lì ci manchi Ken, torna da te. Sì.
Ecco, noi ti parla, ovviamente temete Rodgers ed è naturale, insomma, voglio anch'io se dovessi giocarci contro, insomma magari un pensino ce la farei. Viene da due partite che ha giocato in maniera umana, perché non possiamo dire che ha giocato male, ma ha giocato in maniera umana, forse per la prima settimana non affronta una difesa che sembra uno spauracchio, perché nelle ultime 3-4 settimane abbiamo trovato davanti il front four di St. Louis, la difesa di San Francisco, che comunque sebbene ridimensionata, proprio brutta sulla carta non era, il front four, il front seven dei Kansas City e di Seattle, forse il vostro è quello un sì, po' meno forte sulla carta, quindi noi speriamo che magari sì, qualcosa in più riesca a fare, ecco, anche a livello magari di confidence o di cos'altro. Non...
sì, assolutamente. No, quindi... beh, io vi dico, difesa San Diego ha il problema tipo Donald Butler, che voi se lo vedrete in campo probabilmente giocherà ancora titolare, voi lo vedrete e lo noterete perché rincorrerà il vostro tight end, cioè, comunque perché sarà perso in copertura.
Ma è di primo Death and Perryman com'è? Che noi è uno dei giocatori che si pensava venisse che potessero draftare i Packs al primo round l'anno scorso, visto il nitica.
Denzel Perryman conferma un po' la tradizione di The U, cioè un grande picchiatore, mettiamola così. Non sta giocando tanto e questa è una cosa che a me dà fastidio. L'hanno utilizzato molto negli special team, dove è tipo leader nei tackle,
Però l'hanno veramente l'hanno centellinato contro Cleveland, si è visto un po' di più contro gli Steelers ed è forse l'unico linebacker sui primi down che riesce a fermare, a fare da run stopper, a fare dei bei tackle belli sicuri, e quindi Perryman secondo me ha molto potenziale. Si parlava di un infortunio che ne ha limitato la preparazione per tutta l'estate, quindi anche questo forse è il motivo per cui non sta esplodendo. Però io vorrei che i Chargers schierassero Melvin Ingram, che è assolutamente il linebacker più temibile che i Packers devono temere, assolutamente. Jerry Attaccio come esterni.
Voi giocate con una 3-4, giusto?
Sì, di partenza è una 3-4.
Noi ultimamente abbiamo visto che la ricetta brevettata praticamente per mettere in difficoltà Rodgers è quello di mettere pressione con il front 7, in particolare con la linea difensiva, e lasciare tutti gli altri in copertura, soprattutto le due safety profonde. Voi riuscireste a farlo una cosa del genere?
Questa... per la vostra felicità penso che sia veramente difficile, nel senso che è la defensive line dei Chargers che vede Corey Leggett come leader e nuovo contratto, bello pesante, quindi rinomato come giocatore cardine. Io non vedo altri giocatori così forti. La chiave di lettura per mettere pressione a Rodgers, anche spostandosi, ibridando fra una 3-4 e una 4-3, è Melvin Ingram. Perché Melvin Ingram pagano lo usa in modo molto, diciamo, poliedrico, a seconda dello schema e a seconda della chiamata difensiva che vuole fare. Lo si nota in posizione di D-end, di outside linebacker, contro gli Steelers addirittura l'ha già fatto partire centrale alcune volte perché ha grande velocità, quindi se la defensive line riesce ad aprire i varchi va bene sul QB. Quindi è lui la chiave di... e l'unica chiave che ha per poter portare pressione con, soprattutto con i defensive linemen, è che si aggiunga un outside linebacker come Melvin Ingram. Attaccio è ancora molto acerbo nel fare questo, ma lasciare le safety profonde non è una cosa che ho visto fare bene dai Chargers. Almeno Eric Weddle è un dei top della Lega in quello, in copertura. Adai è appena tornato da una concussion e se avete visto la partita ha regalato la penalità che sostanzialmente ha permesso agli Steelers di giocarsi alla mano quei 5 secondi finali maledetti. E quindi ecco, non vedrei così tanta confidenza, vedrei ecco più un discorso di usare Ingram come defensive end aggiunto, questo sì, che è una cosa che tra l'altro faceva a South Carolina, dove lui giocava end piuttosto che outside linebacker.
Quindi tutto questo considerato, un pronostico ce lo fai?
Sì, dai, io ve lo faccio. E visto che io sono sempre per le partite combattute, anche se poi mi fanno incavolare, direi un 31-28 per i Packers.
Va bene, guarda.
A tu, Salvatore, ce l'hai il tuo?
Allora, sì, io ce l'ho. Cavolo, ce l'avevo, però mi sono scordato il risultato esatto. Facciamo 33-18. È possibile, si può?
Okay. Sì, non mi arrabbierei, diciamo. Meno.
Allora, dico il mio 27-21 Packers con 3 TD da 99 yard di Keenan Allen, così vinco i due drive.
E io sono
fantasy. Tra l'altro gioco su quello di play contro Dario Ambro, quindi non po- e contro quello dei Packers, della Packers lì contro Paolo Cuscuda, quindi non posso perdere le due partite.
Ah, per inciso, io la scorsa week per colpa di Antonio Gates ho perso a fantasy contro Giancarlo per 127.52 a 127.46. A lui mancava soltanto Gates, è entrato, ha fatto 21 punti. Quanti ne
Gates ce l'avevo io e l'ho rilasciato giustamente la settimana prima.
Quindi è colpa anche tua, maledetto. Però ho perso 0.06 punti, non so se rendo l'idea.
Questo è veramente incazzato. Io conosco, vabbè, Azza, che ha perso la finale di non mi ricordo quale fantasy, che l'ha persa di 0.01, ragazzi. La
0.01?
È quella di Play It, forse la Lega di Play It dell'anno scorso ha perso di 0.0.
La Serie A forse, conoscendola magari qualche Madonna è partita.
Sì, e comunque la cosa bella è che volevo lasciare con la battuta, che magari a Lambeau Field vinceremo col field goal vincente di Josh Lambeau. Bruttissima battuta però.
Io mi sto toccando, ma tranquillo, perché ormai tutte quelle che ce ne siamo tirate dietro di tutti i colori in questi mesi di podcast, quindi o ce le hanno tirate dietro, quindi ormai giro con una mano lì e ormai mi prendono per per un po' strano. Vabbè,
l'unico modo io è vedere San Diego Tribune che pubblica l'articolo con Lambo al Lambo Field. Sogno di qualsiasi articolista o giornalista.
Penso proprio di sì.
Lambo gela il Lambo, non sarebbe male come cosa. Però per un'altra volta. Non
esatto. Sì, magari teniamola per una... Esatto, esatto. Ecco. No, dai, grazie mille, Ride, della compagnia. È stato un piacere. E speriamo di beccarci un'altra volta. Questo non vorrebbe dire che siamo andati tutti e due molto avanti, quindi...
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Non dover aspettare altri anni e anni di rotazioni nella doverci affrontare, diciamo. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. E vedremo di ascoltare di nuovo allora il podcast dei Packers.
Grazie mille.
Grazie mille. Ciao Daniel.
Ciao a tutti.
Allora Matte, noi il nostro esperimento con i tifosi ospiti lo stiamo continuando a fare, secondo me sta andando bene.
A me piace tantissimo.
Dai, cosa dici? Ci aggiorniamo?
Ci aggiorniamo e domenica siamo tutti con te, Stefano Saccardi, e se non vieni a casa con la vittoria non farti vedere Bologna.
Ma sì, ma poi adesso gli ho suggerito di provare ad ingaggiare qualcuno per i suoi Guelfi Firenze che fanno la IFL per la prima volta l'anno prossimo, per cui probabilmente farà anche quello. Farà di tutto, guarda. Niente, dai, ci aggiorniamo, speriamo bene e go per go.
Go per go come sempre. Ciao, ciao Salvatore. Ciao.
Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.